Stiamo a darlo per ufficiale che sei il più giovane della famiglia Conti, no? Questo lo possiamo dire. No, c'è un altro giovane.
Dimitri Conti, sì, che io conosca almeno, sì, ma della famiglia Conti no.
Ecco, allora io ti dico.
Diamo questo grande scoop, questa esclusiva.
Questa è una grande esclusiva.
Questa non so se è fucsia o verde, ora ci pensiamo un attimo.
Allora spieghiamo che naturalmente fucsia quando viene fucsia detta praticamente
radio, a TMV Radio. Però sai, io sono un po' borderline tra radio, sì.
Quindi
sito,
è un verde
sì.
Fucsia?
Ora vediamo se si fa un violetto, sì. Una via di mezzo.
Bene, bene. Volevo salutare Guido Carboni e dire che non è su scherzi a parte. Ciao Guido, buonasera e ben trovato.
Buonasera,
non
a voi.
Non si sa mai, magari uno può pensare che questa è una radio di grulli, ma in realtà lo è, ecco, insomma, francamente. Ma siamo sempre col sorriso sulle labbra, caro,
bene
caro
essere
Guido.
Un po' grulli, questo periodo qui, ecco. Bene essere un po' grulli.
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro Guido, è finito il match di ritorno della prima semifinale dei playoff di Serie C con il Padova, che dopo il pareggio dell'andata con l'Avellino ha vinto 1-0 proprio in casa dell'Avellino e quindi è passato in finale. Tu hai allenato anche l'Avellino, insomma è stato molto combattuto questo match di andata e ritorno.
Poi si era caricata eccessivamente di inutili tensioni, secondo me. Comunque
sì,
Padova,
molte polemiche.
Il Padova è una corazzata, cioè, stiamo parlando di due ottime squadre. L'Avellino con il risultato dell'1-1 all'andata poteva avere qualche piccola chance in più, ma quando la posta in palio è così alta subentrano tante cose, tensione, paura di non farcela, episodi. È veramente, insomma, sono due squadre che sicuramente chi arriva in finale, in questo caso il Padova, se la sarebbe giocata come se la sarebbe giocata anche la Verdina, insomma.
Sì.
Ecco Guido, sbagliamo se diciamo che il Padova era e probabilmente è, per valori tecnici e quello che si vuole, la grande favorita di questi playoff, nonostante poi la delusione di fine regular season, diciamo.
Sì, assolutamente. Padova era una corazzata, almeno in precampionato si diceva di Padova e Bari, ma poi c'erano, soprattutto nel girone del Padova, c'erano delle squadre veramente importanti, Perugia che ha vinto il campionato, il Sud Tirol, ma se pensiamo Triestina, Modena, cioè, c'erano tante piazze che con un blasone importante. Quest'anno il girone A la vera favorita era l'Alessandria, che tra alti e bassi, cambio di allenatori, ha trovato un equilibrio alla fine e in maniera anche magari con un briciolo di fortuna è riuscita. Ora vediamo come andrà sabato con l'Albino Lecce, però insomma partono sicuramente avvantaggiati e poi avrà la possibilità di giocarsi questa partita. Ma ripeto, il Padova che ha superato un turno in maniera rocambolesca, perché perdere 3-1 in casa
Correnate.
Esatto, cioè dopo aver vinto 3-0 l'andata, quindi è stata una partita al batticuore, però vedi, il calcio poi a volte è bello per questo, insomma sembrava un pochino più in difficoltà il Padova, con l'Avellino invece è riuscita a sfruttarla, e quindi è il bello un po' di questi playoff, che ripeto, si giocano in una fase della stagione particolare, tante gare ravvicinate, quindi non sempre vince la più forte, non sempre vince quella che è poi la favorita.
Guido, c'è praticamente il ritorno l'anno prossimo ai tre gironi, cioè girone A, girone B, girone C, cioè nord, centro e sud. Credo che sia stata una decisione dettata anche dal fatto che, insomma, se si fanno anche meno spostamenti meglio, le società possono guadagnare dal punto di vista economico, però secondo me dal punto di vista anche spettacolare ci sono più derby, perché comunque ci sono squadre più... Forse questo arricchisce il prodotto in questo senso.
Assolutamente sì, cioè, era un poco senso, cioè, ci sono stati anni che la Triestina andava a giocare ad Andria, mi ricordo, cioè, ma non a trasferte infinite, cioè, è giusto rifare i derby, giocare come era una volta la Serie C, che nel girone del sud giochi tanti derby, nel girone del centro ci sono squadre importanti, quest'anno come sono andati Ternana e Perugia, però rimangono comunque, rimane un girone importante, e poi quello del nord dove ci sono tante squadre, tante realtà che possono dire la sua in qualunque campionato. Insomma, se penso che quest'anno ripartiranno, come ho detto prima, la Triestina, il Modena, il Sud Tirol, che è comunque diventata una realtà, e poi bisogna vedere se l'Alessandria o il Padova a questo punto qui, se una delle due, ora ho detto Alessandria, ma insomma, cioè, o anche l'Albino Lecce, che poi si è rivelata la vera sorpresa di questi playoff.
Ecco, siccome siamo in tre qui, toscani tutti e tre, rimaniamo sempre in Serie C, parlando di Toscana viene un po' di sofferenza, come dire, a vedere Arezzo,
no, noi a
Pistoiese,
siamo sotto un treno.
Ma credo anche a Lucca, Pistoia,
Livorno.
Livorno non se la passino troppo meglio, ecco, che è stata un'annata incredibile questa per la Toscana.
No, è stata una vuota Livorno, c'è piazza importante, ma c'è veramente, non lo so, è stato proprio un'annata particolare, difficile, questo fa capire che, cioè, noi quest'anno ad Arezzo paradossalmente c'era una società più forte rispetto agli ultimi anni, ma hanno fatto dei danni allucinanti quest'anno, quindi è un peccato che siano sparite tante squadre importanti, perché poi sarebbe stato un girone anche bello, tanti greppi, tante, io mi ricordo quando giocavo a Montevarchi o ad Arezzo, insomma, giocare o a Empoli, sì. Empoli Lucchese, Empoli Siena, Arezzo, Arezzo Montevarchi. Quest'anno rientra il Montevarchi, una squadra che negli anni 80 era storica in Serie C, ci ho fatto tanti anni, ho giocato tanti anni, quindi era ritornata la Lucchese, Sant'Elisa, sono campi che hanno anche un certo fascino per la Serie C, ripeto, poi sono piazze che comunque sono città, sono capoluoghi di provincia, quindi sono sempre posti che, insomma, sono realtà che è un peccato vedere sparire così dal panorama professionista.
Guido, ti porto sull'Empoli, dove tu, insomma, hai giocato, sei cresciuto a livello anche di settore giovanile, scusami, dove sei cresciuto anche come allenatore, e ti chiedo che cosa pensi di questo momento dell'Empoli, in cui le strade con Dionisi sembrano quasi inevitabilmente separarsi, perché, insomma, ormai non è ancora ufficiale, ma non penso possa più restare Dionisi, ed è un peccato, però questo è.
È un peccato, ma l'Empoli hanno programmazione, hanno idee, e quindi vedrai che ritroveranno l'allenatore. Ho letto il nome di Andrea Zoli,
sì,
che ha vinto un campionato, ma comunque è una ricerca, Accardi, ragazzo preparato, quindi il presidente Corsi è oramai una vita che è nel calcio. Troveranno un tecnico pronto per poter fare la Serie A. Noi allenatori, ripeto, a volte un po' per così, per il gusto di cambiare, un po' perché fa paura di non raggiungere l'obiettivo, oppure pensare di andare in un altro posto, non è sempre detto che sia un passo importante. Quindi, cioè, quest'anno un allenatore come Italiano, che ha fatto un miracolo, perché Italiano veramente ha fatto, secondo me, un piccolo miracolo a Spezia, però ha avuto il coraggio di rimanere lì, e si aspettava comunque, se si metteva sulla piazza sicuro qualcosa gli capitava. Dionisi ha fatto molto bene in Serie B, adesso c'è un'opportunità, però secondo me, così da fuori, ripeto, non mi permetto di valutare nessuna scelta, però così da esterno dico che comunque ripartire in un club dove hanno fiducia totale in te, dove ti possono concedere anche qualche piccolo passo falso, perché il fatto vedere di essere un allenatore preparato è giusto per la piazza. Non sempre si cambia, perché sempre le cose vanno sempre meglio, quindi capisco il grande salto, però la Serie A è un po' un tritacarne per gli allenatori, perché chi ci arriva, cioè, ripeto, arrivarci è difficile, ma è molto più difficile rimanerci, quindi mi riferisco a tanti allenatori che magari hanno fatto bene e poi in Serie A, per esempio Giovanni Stroppa, dico un nome, che sì, è stato un mio giocatore, che ha fatto benissimo, ha vinto un campionato a Foggia, ha rivinto un campionato a Crotone, quest'anno secondo me ci hanno pensato mille volte a Crotone prima di esonerarlo, perché dispiace esonerare un allenatore che comunque ha raggiunto dei obiettivi importanti. Quindi non sempre è detto che, come dico io, cambiare per cambiare, bisogna cambiare in un posto dove il programma, ecco, ti dà garanzie per poter fare poi una squadra, per poter raggiungere gli obiettivi che ti vengono prefissati.
Ecco, infatti, seguendo il discorso, siccome Dionisi guarda la Sampdoria, diciamo, un po' il segreto di Pulcinella, Ferrero e l'ambiente blu cerchiato sono quella situazione di cui ci parlavi tu, cioè è un ambiente in cui avere tempo, e soprattutto Dionisi, dopo uno come Ranieri, è la scelta giusta per la Sampdoria?
Ma io ora questo non lo so, dico solo che Ranieri ha sostituito chi era, non mi ricordo, mi sfugge il nome, ma quando si è diventato Ranieri, cioè noi allenatori
Di Francesco.
Ha sostituito un allenatore importante che veniva dalla Roma, veniva da una semifinale, un quarto di finale di Champions, quindi Eusebio aveva fatto molto bene. Però vedi, anche lui pur di rientrare va in un posto dove magari pensano di avere una squadra importante dai primi 10 posti, poi magari non lo è, oppure ti fa male qualche risultato e poi rischi di ma per esempio a Cagliari, dico un'altra piazza, cioè mm-hmm. che quest'anno pensavano giustamente di avere una rosa importante e se non ci andava semplici penso che la piega era quella di andare in Lega in Serie B, quindi l'hanno salvata per rotto della cuffia l'annata, quindi non lo so. Ranieri è anche Amedeo lo conosco per averlo visto lavorare lì a Valencia, mm-hmm. Ha lavorato, è un tecnico di grande carisma, sa come gestire gli spogliatoi, ha la forza mentale per poter gestire gli spogliatoi, le problematiche che ci sono. Un tecnico al primo campionato di Serie A, a volte comunque quando se poi i risultati non arrivano qualche sbandamento ci può essere, sicuramente è un tecnico che dà grande equilibrio e che ha dato comunque grande sicurezza lì. Ora dipende poi quello che Ferrero chiederà, insomma voglio dire, se mi chiede la salvezza probabilmente ecco, è un obiettivo sicuramente raggiungibile, poi se mi chiedi qualcos'altro bisogna vedere, insomma, quando poi perdi due partite si cambiano gli umori.
Certo, sempre rimanendo in tema allenatori, chi è passato da Empoli, da Arezzo e ora passa a Roma è Maurizio Sarri, insomma, grande risposta della Lazio a Mourinho nell'altra sponda della capitale. Che ne pensi di Sarri? Cosa può
bella
dare?
Bella scommessa, perché la Lazio si è consolidata con un uomo che Maurizio non gradisce, sono sicuro, e quindi dovrà mettere mano a tante situazioni dal punto di vista tattico, dal punto di vista delle letture dei meccanismi, dei movimenti senza palla, quindi è completamente come riscrivere un libro già letto, quindi devi rimetterti lì e poi ecco, è una bella scommessa perché i valori ci sono, però per esempio mi riferisco a un giocatore come Lazzari che era un giocatore per esempio prototipo della Lazio per un 3-5-2, giocatore di fascia, non 4-3-1-2, 4-3-3 o 4-2-3-1, quello che si vuole, comunque una difesa 4, è un giocatore che sicuramente perde anche un po' le qualità delle proprie caratteristiche, quindi Maurizio deve essere bravo a un attacco atomico, perché l'attacco la forte, però Correa è uno che sempre è una seconda punta, è una sottopunta, cioè uno che gioca sempre vicino al centravanti, quindi ci sono tante situazioni. Il centrocampo è forte, però un conto è avere un centrocampo con due supporti dalle parti, quindi avere molta densità in mezzo al campo e avere due esterni della Lazio che ti danno la possibilità comunque di allargare, e un centrocampo a tre è completamente diverso perché devi correre molto di più e devi avere anche molta più gamba rispetto perché hai da coprire più spazi, quindi ci sono tante situazioni che mi incuriosiscono. Però è bello rivedere Spalletti, rivedere Sarri, rivedere Allegri. Mi dispiace per Conte, perché comunque il nostro campionato sicuramente con tanti tecnici di valore prende anche più visibilità e più bellezza.
Visto che hai toccato l'argomento Spalletti, ti chiedo, secondo te, con quella squadra che ha oggi il Napoli, cosa può fare Luciano? Perché la squadra è forte.
Luciano deve sistemare così, ma non ha bisogno dei miei consigli, deve sistemare un pochino il reparto difensivo, perché il reparto difensivo è quello che gli deve dare sicurezze, però poi ha aggiustato il reparto dietro, qualcosa in mezzo, ma davanti si può sbizzarrire, perché comunque Luciano gli piace giocare con due esterni larghi, giocare con una punta e un trequartista dietro, comunque un sottopunta, quindi il 4-2-3-1 è il modulo che secondo me valorizza molto anche l'attacco del Napoli, perché c'ha giocatori per poter far male. Deve trovare equilibrio dietro, quindi deve trovare la spalla giusta di se Koulibaly riusciranno a trattenerlo, perché poi bisogna vedere anche cosa verrà, cosa De Laurentiis, se si dovrà privare di qualche pezzo da 90, fare una scelta definitiva sul portiere. Ci sono tanti, trovare un terzino o a destra, a sinistra, che dia determinate garanzie. Ci sono dei ritocchi da fare, però credo che Luciano lì possa fare un gran lavoro, perché dalla Scintola in su è una squadra che lui la sa far giocare.
L'ultima considerazione, o meglio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, ci tocca perché comunque sia è un amico comune, e penso a Marcello Carli. Io, insomma, la stima, lo sai, mi conosci bene, che ho per Marcello è infinita. Io mi auguro di rivederlo presto a fare direttore sportivo in Serie A. Ecco, questo è il mio augurio. Voglio sapere che ne pensi te dopo questa stagione a Parma.
Ma io su Marcello sai benissimo, Nico, che siamo legati da un'amicizia che ci siamo conosciuti quando eravamo ragazzini, abbiamo dormito tanti anni insieme in camera. Quindi, io posso dire solamente questo, che Marcello è un grandissimo direttore, sia nella gestione dello spogliatoio, sia nella gestione dei giovani, e soprattutto nell'essere la spalla giusta dell'allenatore. Questo lo dico in maniera non di parte, perché lo so come lavora. A Parma non ha potuto lavorare, a Parma lui ha accettato l'errore suo di aver accettato un programma che non l'ha visto mai coinvolto, e quindi ha dovuto parare un pochino quello che era, però il cambio di proprietà, non ha potuto intervenire sul mercato, e ha dovuto subire una rosa che lui non era particolarmente convinto fin dall'inizio, ma che non ha potuto cambiare. E quindi, però, lui lo conosco fin troppo bene. Quando si vede che non riesce ad arrivare all'obiettivo, è sempre lui che toglie il disturbo. Non è un ragazzo che sta lì attaccato al contratto. Lui ha detto: vabbè, se no, non ho potuto lavorare, però ha dimostrato che Marcello sa lavorare. A Cagliari è andato a Cagliari in una situazione disperata, e quell'anno lì fecero un miracolo. Quando arrivò lui, insomma,
si salvarono sia all'ultima giornata.
Esatto. L'anno dopo si è riconfermato, erano in una zona di classifica importante con Maran. Quindi, cioè, lui è uno che ha bisogno anche poi di stare più anni in un ambiente, perché sa tirare fuori il meglio anche della gestione delle risorse umane che ci sono intorno. Quindi me lo auguro che ritorni, perché comunque noi abbiamo bisogno di dirigenti che hanno idee, dirigenti che ci mettono la faccia su quello che fanno, e quindi è questo il futuro, insomma, ritrovare le minestre riscaldate dopo anni e anni. Sinceramente bisogna avere il coraggio anche di guardare, di girare pagina. Lui ha preferito interrompere il rapporto, ma sono sicuro che presto lo rivedremo in pista.
Ultima domanda, poi ringraziamo e salutiamo Guido Carboni. Ovviamente manca pochissimo all'Europeo, ci siamo. Come arriva l'Italia di Mancini? Che sensazioni? Dove può arrivare?
Ma l'Italia quest'anno parte con un ottimismo importante, perché è una squadra che ha dato impressioni, ha dato dei segnali importanti. Bisogna vederlo veramente quando si dice ci si gioca il calcio vero, nel senso che è vero che sono tante partite che ci stanno facendo bene, che quindi, però l'evento in sé per sé, un mondiale, un europeo, crea sempre pressioni particolari, si creano alchimie in questi 20 giorni che sono o positive o negative. L'Italia ha tutto per poter fare un europeo da protagonista, e da tifoso, da italiano me lo auguro sinceramente, però sono un po' curioso, perché la voglio vedere poi all'opera veramente, quando c'è una manifestazione. I primi veri esami sono questi, secondo me, perché queste qualificazioni, sì, è vero, però è sempre giocato con squadre importanti, ma non importantissime. Quindi ora cominci a trovare nazionali che sono nella fase finale come te, e che quindi non puoi sbagliare né mezzo tempo né atteggiamento tattico. Quindi Bene, mi auguro che sia finalmente un campionato importante. Abbiamo bisogno di vedere il calcio vero, e è questo che mi auguro. Poi insomma, giocare subito a Roma può essere una bella spinta. Poi il fatto di trovare un po' di pubblico, c'è stato anche una bella presentazione con questi programmi la sera, insomma si vedono cose che non si vedevano in televisione, cioè anche episodi intimi di uno spogliatoio, quindi sono tutte cose che fanno sicuramente crescere l'interesse attorno a questa nazionale che, ripeto, dà grande fiducia e grande speranza.
Guido Carboni, è stato un piacere averti qua a TMV Radio Stadio Aperto, salutami il fratellone Amedeo, che è un girellone.
Dai, lo facciamo diventare.
Facciamolo la cena prima o poi con Amedeo, oppure andiamo tutti a Barcellona.
Assolutamente, Nico, assolutamente.
Grazie Guido.
A tutti, buona serata.
Buona serata anche a te. Ciao.